Benvenuti a un nuovo appuntamento con True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, con me come sempre Jacopo Pezzan e oggi Jacopo mettiamola così, la stagione delle stragi, ovvero iniziamo a trattare casi di True Crime internazionali, perlomeno perché hanno dimensioni sovranazionali rispetto a quelli che abbiamo trattato finora e soprattutto casi che non riguardano singole azioni criminose, ma vere e proprie stragi commesse da associazioni non meglio identificate, perché poi non sempre la giustizia italiana, perlomeno, è arrivata a scrivere la parola fine su queste storie. La prima, anche magari in ordine cronologico, ci fermiamo sull'estate degli anni Ottanta, la prima storia che affronteremo è quella della strage di Ustica, strage che purtroppo è ancora attuale, nel senso che ci sono delle sentenze, c'è una verità storica, c'è una verità giudiziaria. Ci sono tante ipotesi, tante opinioni, tante idee complottiste, però poi il risultato è che ad oggi, non c'è ancora una verità condivisa, o perlomeno accettata da tutti, soprattutto dai parenti delle vittime.
Sì, beh, diciamo che probabilmente questa poi tra l'altro è una di quelle stragi che non si riescono nemmeno bene ad inquadrare, perché non sappiamo ancora ad oggi se si sia trattato di un'esplosione a bordo, anche se questa ipotesi è stata quasi completamente scartata anche dalle sentenze, o come più probabilmente sembrerebbe un atto militare nei confronti di questo aereo, che ricordiamo era partito da Bologna con diverse ore di ritardo a causa di un maltempo, di un temporale estivo, e che poi arrivando sui cieli della Sicilia si è disintegrato in volo. Questo sappiamo. Come
Sì.
sia successo tutto questo ancora oggi è avvolto nel più profondo mistero. Si è parlato di un'intervista, di possibili connessioni con la Libia, di Gheddafi dell'epoca, che qui sappiamo non era una
Certo.
moglie americana, un'amante libica, come si diceva. Quindi da una parte avevamo l'accordo con la NATO, gli Stati Uniti, ma sotto banco noi prendevamo accordi con la Libia per l'energia, problema che c'era già all'epoca, che ancora oggi sappiamo essere dei più predominanti. Quindi si diceva che probabilmente un jet che trasportava addirittura Gheddafi di ritorno probabilmente da un paese dell'est Europa dove acquistava armi si fosse allineato con questo aereo di linea dell'Italia e che possa essere stato abbattuto o per errore
Sì,
o
sì, sì. Ma io
per.
direi di fare subito il punto con i dati. Parliamo del 27 giugno 1980, aereo diretto a Palermo, come dicevi tu, partiva da Bologna, era partito in ritardo e poi sui cieli della Sicilia, tra Ponza e Ustica, quindi nel Mar Tirreno meridionale, è esploso. Quindi tecnicamente stiamo parlando di un incidente aereo. Non abbiamo ancora. Parliamo dell'80, quindi dopo la bellezza di 43 anni, non possiamo ancora definirlo un attentato, un incidente tra forze militari che vagavano nei cieli, sappiamo solo che l'aereo è esploso. È il quarto incidente aereo italiano per numero di vittime, dopo quelli del volo Italia 4128, del volo Italia 112 e quello dell'aeroporto di Linate, quindi parliamo di 81 vittime, tutti gli occupanti dell'aereo,
Tutti,
compresa tutta la
lo stesso
sì,
personale di bordo e
tutti
pilota.
quelli che erano a bordo, come del resto quando ci sono questi incidenti è quasi inevitabile, è rarissimo che ci serva qualcuno. All'inizio si disse subito una bomba, ricordiamo gli anni 80
Sì.
si aprivano in quell'anno, ma erano sono caratterizzati dalle bombe, dagli attentati, c'erano stati attentati prima, il clima era molto più teso, c'era la guerra fredda che forse era al suo culmine, e in più appunto c'erano personaggi come Gheddafi con cui noi come paese flirtavamo a tutti gli effetti, insomma c'era uno scacchiere complicato perché
Sì.
poi gli americani avevano bombardato anche loro i libici, insomma
C'è uno
era una situazione
scenario, sì, una
complicata.
situazione geopolitica molto complessa. L'ipotesi della bomba in realtà venne un po' scartata anche dall'inizio, per quanto poi restò in auge per diversi anni, per due motivi fondamentalmente. Uno, perché lo spazio all'interno dell'aereo, secondo questa ipotesi, la bomba doveva essere stata piazzata nel bagno. Il bagno era molto piccolo e in realtà venne addirittura trovato in parte intatto lì. tra i detriti, quindi sembrava quasi impossibile che questa bomba fosse piazzata lì, per una questione di dimensione, ma soprattutto perché, come abbiamo detto prima, l'aereo partì con alcune ore di ritardo, quindi il timer, cioè, questa ipotesi avrebbe dovuto prevedere che l'eventuale attentatore fosse a conoscenza del fatto che l'aereo partisse con diverse ore di ritardo nel momento in cui aveva piazzato questa bomba.
Oppure fosse un kamikaze che, però, sono teorie
Sì,
molto, molto
però se
complesse.
il kamikaze appunto fosse in teoria era un sistema che all'epoca non era così in uso. Quindi quella della
No, poi,
bomba
scusa, non ci sono state rivendicazioni,
non sono state rivendicazioni.
cosa che invece nel mondo stragista di solito, comunque,
Nel mondo
quando.
terroristico, una
Esatto,
certa area culturale, politica, mettiamola così.
sì, hai ragione. Cioè, non ci sono mai attentati che non siano poi rivendicati, perché altrimenti ha poco senso l'azione in sé. Le ipotesi a questo punto sul tavolo sono quattro, appunto. Bomba, una bomba a bordo, cedimento
Ah,
strutturale,
si parlava anche di questo, esatto, per molti anni.
poi collisione con un aereo militare o collisione parziale, oppure quella che tutti i complottisti, e sinceramente anch'io, dopo aver studiato un po' il caso, ritengo essere la più credibile. E come in tanti credono, abbattimento da parte di un altro aereo
Sì.
militare. Allora, quel quadrante di cielo era sorvegliato quella notte dalla NATO,
Sì,
la NATO di area francese, mettiamola così, quindi era di competenza dei francesi. E però i francesi non fornirono mai al tribunale italiano le rilevazioni di quei
ma
dati.
poi c'era una portaerei americana a Napoli, distanza
Sì, ma erano tutti in
tutti
esercitazione proprio quella
sì,
sera.
dalla sera, ma infatti poi in realtà poi sono andati, se tu intervisti un qualsiasi militare che era prestato servizio all'epoca, proprio parlare di oggi, ti dirà americano che i radar nelle portaerei non si spengono assolutamente mai. Quindi è impossibile che un radar venga spento, è l'ultima cosa. Cioè, addirittura, se non ricordo male, venne detto che quella sera erano stati spenti i radar della portata per evitare che interferissero con i segnali della
Sì.
televisione a Napoli, la gente si è lamentata. Cioè, pensavo,
Siamo un
cioè,
po' alla
una cosa
presa
che soltanto che, venga, che sia stata anche creduta in un'aula di tribunale, io questo.
in giro. No, l'ipotesi più probabile, quella che io ritengo più probabile, ma siamo in tanti a pensarla così, è che gli aerei della NATO stessero facendo a tutti gli effetti la caccia a Gheddafi. Gheddafi che, nonostante gli embarghi, si muoveva indisturbato perché aveva una sorta di salvacondotto
Sì.
dall'Italia, quindi sapeva che poteva sorvolare il cielo italiano con dei voli militari particolari per recarsi poi appunto a
Sì,
servizio di
una
difesa
cosa del genere, anche in
dell'estero.
Jugoslavia,
Esatto.
appunto, pace. Quindi al di là, proprio appena al di là del confine Croazia.
E pare che la NATO li facesse la posta, cioè ci fossero in quegli anni sui cieli dell'Italia aerei da caccia che erano pronti per intercettare il volo di Gheddafi. Il pilota, questa è una ricostruzione naturalmente che non è provata da nulla,
Sì.
non ci sono prove, è pura fiction, mettiamola così, dell'aereo di Gheddafi si sarebbe messo in scia
Sì,
del DC-9 proprio per
per essere
dire.
coperto dai radar, cioè non spottato si dice tecnicamente,
Ecco.
quindi il radar riesce a vedere un solo segnale perché gli aerei non sono sufficientemente distanziati e quindi sarebbe stato praticamente invisibile.
Anche perché poi una volta arrivati a Palermo, raggiungere la Libia
Ma
in
sì,
un attimo, non ti
beh,
prendono più
ti prendono.
tecnicamente. E invece gli aerei militari, a questo punto diciamo della NATO, non sappiamo se americani, se francesi, se inglesi, pare francesi, però insomma non abbiamo certezze, né del resto non ci sono prove di questa ricostruzione, convinti di abbattere l'aereo di Gheddafi, abbiano invece abbattuto il DC-9. Questa è un po' la ricostruzione in cui tutti credono di più. Dispiace vedere che ci sono comunque parenti a tutt'oggi di queste 81 persone che non hanno mai avuto una verità. Ricordo un bel film, forse di Marco Tullio Giordana, che era Il muro di gomma, che proprio
Divisi, non mi ricordo, ma
non lo
secondo
vado a
me
cercare perché sono curioso. Secondo
dobbiamo.
me lo troviamo. Marco Risi, avevi ragione, del 91, quindi anche
Infatti.
lì cosa interessante perché. A noi che siamo nati, almeno parlo per me, a metà degli anni 70, questa cosa sembrava una cosa molto vecchia, però Risi fece un film già 11 anni
Sì,
dopo, quindi era quasi sul pezzo,
quasi sul
cioè
pezzo.
indagini ancora calde, e questo muro di gomma per dire come qualsiasi tentativo di indagine sprofondasse dentro
Questo proprio è il caso per eccellenza che poi veramente da complottista puro, perché è contornato per tutta una serie di, a parte di depistaggi, ma anche di suicidi o morti molto molto sospette, fino ad arrivare a quella famosa dei due militari che dovevano essere interrogati in una fase del processo e che morirono a Ramstein con le frecce tricolori proprio pochi giorni prima di andare a deporre. Quindi c'è un mondo veramente che...
Beh, ma anche i suicidi furono, mi pare, tre, se non
Sì, un
sbaglio,
impiccato con i piedi che toccava per terra,
e furono
Edwards.
molto, molto discutibili. Del resto, probabilmente si mise sul piatto della bilancia quella che si riteneva la sicurezza europea della NATO all'epoca, che valeva più della vita di 81 persone. Lo dico in maniera amara, cioè
Sì,
non sto affermando questa cosa. La realpolitik dell'epoca forse fece passare questa idea, non lo so.
ma il fatto sta che ad oggi è ancora. Ma io credo che qua veramente sia uno di quei casi in cui non riusciremo probabilmente mai ad arrivare a una soluzione.
Forse
Perché
fra 200
sì, ma
anni,
questo è
non lo so.
veramente coperto da diversi segreti militari, da diverse intelligence. Cioè, a differenza di altri, magari, misteri italiani, dove un prima o poi magari si potrebbe dare novità perché comunque c'è un livello di copertura, anche quello italiano, insomma.
Certo.
E qui invece ho come la netta impressione che si vada un po' a sovrapporre diversi livelli di copertura, anche molto, molto più potenti di quelli italiani. Quindi purtroppo, ecco, io su questo sono abbastanza disfattista, ho un po' l'impressione che su questo caso sia molto, molto, molto difficile arrivare poi a una verità
Sì,
che sia.
se ricordiamo le sentenze, se può essere interessante, c'è stata una sentenza nel 2011
Sì.
che ha condannato il ministro della Difesa e dei Trasporti al pagamento di 100 milioni di euro in favore dei 42 famiglie delle vittime. Sì, arrivano 30 anni dopo i fatti, sono sempre cose forse che hanno un valore più simbolico che pratico, per carità. Però perché non avrebbero agito correttamente al fine di prevenire il disastro. Quindi anche qui si sta molto vaghi, no? Non
Certo.
c'è niente di chiaro. Anche se nell'ultimo atto giudiziario del 2017, perché c'è stato un ulteriore ricorso all'Avvocatura dello Stato, che è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero.
Sì,
Quindi
straniero, ma
è ancora
sì.
tutto tra chi va là, si dice, cioè non c'è niente di certo. Probabilmente quando fra 100 anni saranno desecretati tutti i materiali relativi a questo evento, gli storici del futuro potranno
Ma questo poi è
chiarirlo.
un caso particolare perché, pur essendo una strage, come tutte le altre, nella
Certo.
piazza Fontana, Bologna, di cui parleremo in un'altra puntata, questa forse è l'unica strage che apparentemente non viene catalogata come strategia della tensione pura.
Quindi vuol dire che qualcuno sa, però.
Qualcuno sa e qualcos'altro c'è, cioè, voglio dire, qualche altra matrice molto più. Cioè, è una delle che venga a mente a me, l'unica strage, che non sia poi una strage di matrice islamica, di terrorismo,
Certo,
di
queste
altro,
erano
oppure
arrivate dopo,
sì,
certo.
ma non è una strage italiana che viene poi catalogata come strategia della tensione o comunque strage di quel tipo lì. Quindi io mi auguro che vengano desecretati degli atti, mi auguro che qualcuno parli, mi auguro che venga fatta chiarezza. Ho i miei dubbi, speriamo, spero di sbagliarmi.
Bene, a questo punto io vi lancerei la domanda classica, ovvero qual è secondo voi l'ipotesi più credibile? Ricordiamo, le quattro sul tavolo sono cedimento strutturale dell'aereo, bomba all'interno dell'aereo, attacco da parte di una
Missile,
potenza
certo.
ostile, quindi, o comunque alleata ma in condimento ostile, quindi un altro aereo che abbatte il DC-9, oppure un parziale
Collisione.
collisione con un altro oggetto volante non identificato, a questo punto, che
Esatto.
avrebbe causato poi la distruzione del DC-9. Ricordiamo in chiusura anche proprio i dati concreti, ovvero la tragedia del DC-9, che viene comunemente conosciuta come strage di Ustica, avvenne nella serata, nella notte del 27 giugno 1980, nel martirio meridionale, morirono 81 persone che ancora oggi sono prive di giustizia. Con questo direi che noi possiamo chiudere e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a
Ciao a tutti.
tutti!